RKC, Radio Krishna Centrale, presenta lo Srimad Bhagavatam, lettura integrale con software di sintesi vocale, di sua divina grazia, Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com. Capitolo 2. Il secondo, il terzo e il quarto capitolo di questo canto narrano che il Signore, durante il regno del quarto Manu, protesse il re degli elefanti. Come sarà spiegato nel presente capitolo, il re degli elefanti, che era andato a divertirsi nell'acqua insieme con le sue compagne, fu improvvisamente attaccato da un coccodrillo. L'elefante si sottomise allora ai piedi di loto del Signore Supremo per chiedergli protezione. Nel mezzo dell'oceano di latte c'è una montagna meravigliosa e imponente, alta 10.000 yojana, cioè 130.000 chilometri. Questa montagna è conosciuta come Trikuta. In una delle valli della montagna Trikuta c'è un bellissimo giardino noto col nome di Irtumat, che fu costruito da Varuna, e in quell'area c'è un lago meraviglioso. Un giorno il capo degli elefanti, per divertirsi insieme con le sue compagne, andò a fare il bagno in questo lago e in tal modo disturbò gli abitatori di quelle acque. Perciò, il capo dei coccodrilli di quel lago, che era molto potente, attaccò immediatamente l'elefante azzannandolo a una zampa. La strenua lotta che ne seguì si protrasse per 1000 anni. Né l'elefante né il coccodrillo morivano, ma per il fatto di trovarsi nell'acqua l'elefante gradualmente si indeboliva mentre il potere dell'alligatore aumentava. Poiché il coccodrillo era sempre più con accento acuto incoraggiato, l'elefante, disperato perché non vedeva altra via di protezione, cercò rifugio ai piedi di loto di Dio, la persona suprema. Capitolo 2. La storia dell'elefante Gajendra. Verso 1. Shri Sukha Uvacha Asid Girivaro Rayam Strikuta Iti Visruta Zirodenavrta Zirimanyoyana Yutamukrita. Traduzione. Sukadeva Goswami disse: caro re, esiste una montagna chiamata Trikuta che è alta 10.000 yojana, 130.000 chilometri. Poiché è situata nel mezzo dell'oceano di latte, gode di una posizione meravigliosa. Versi 2-3. Tavata vistrta pariak tribisungai paioni di medisa camero kayan nastera upiayasa iran mayai. Aniaischaka kuba sarvaratna datu vicitrita in anadruma lata gulma irnirgosa irniriarambasam. Traduzione. La lunghezza e la larghezza di questa montagna hanno le stesse dimensioni, 130.000 chilometri. Le sue tre cime principali, costituite di ferro, d'argento e d'oro, irradiano magnificenza in tutte le direzioni e nel cielo. Questa montagna ha anche altre vette ricche di gemme preziose e minerali e decorate di begli alberi, di rampicanti e di cespugli. Il suono delle cascate sulla montagna crea una piacevole vibrazione. Così con accento acuto, questa montagna si erge intensificando la bellezza del luogo in tutte le direzioni. Verso 4. Sakavani Yamanangrisa Mantat Paya Urmibi Karoti Siamalam Bumi Marin Marakatasmabi. Traduzione. Il terreno ai piedi della montagna è sempre lambito tutti intorno nelle otto direzioni, nord, sud, est, ovest e le direzioni intermedie, dalle onde di latte che producono smeraldi. spiegazione apprendiamo dallo Srimad Bhagavatam che esistono oceani di differente natura. In qualche luogo dell'universo si trova un oceano di latte, e altrove un oceano di liquore, un oceano di ghee, uno di olio e un oceano di acqua dolce. Nell'universo esistono dunque diverse varietà di oceani. Gli scienziati moderni che hanno solo un'esperienza limitata, non possono smentire queste affermazioni, essi, infatti, non possono darci informazioni complete su nessun pianeta, nemmeno su quello in cui viviamo. Da questo verso apprendiamo comunque che le vallate di alcune montagne sono intrise di un latte che produce smeraldi. Nessuno è in grado di imitare le attività della natura materiale, così con accento acuto come Dio, la persona suprema, le manifesta. Verso 5. Siddha Karana Gandharva Irvidya Dharma Oragai Kinnaraira Psarobis Chakridad Birdyusta Kandara. Traduzione. Gli abitanti dei pianeti superiori, i Siddha, i Charana, i Gandharva, i Vidyadhara, i serpenti, i Kinnara e le Apsara, frequentano quella montagna per divertirsi. In tal modo tutte le caverne della montagna sono popolate dagli abitanti dei pianeti celesti. Spiegazione così con accento acuto come gli uomini comuni vanno a divertirsi nell'oceano di acqua salata, gli abitanti dei sistemi planetari superiori vanno all'oceano di latte. Là essi nuotano e si dilettano con giochi svariati nelle caverne della montagna Tricuta. Verso 6. Yatra Sangita Sanadair Nadad Guam Marsaya Abhigaryanti Araya Slagina Parasankaya. Traduzione. Al risuonare delle vibrazioni prodotte dal canto degli abitanti dei pianeti celesti nelle caverne, i leoni molto orgogliosi della loro forza ruggiscono a causa dell'intollerabile invidia, scambiando quel suono per il ruggito di un altro leone. Spiegazione sui sistemi planetari superiori: non ci sono solo diverse categorie di esseri umani, ma anche animali, come leoni ed elefanti. Ci sono alberi e la terra è fatta di smeraldi. Questa è la creazione di Dio, la persona suprema. A questo proposito Srila Bhaktivinoda Thakura cantava, Kesava. Tu hai Agata Vichitra, mio signore Kesava. La tua creazione è piena di colori e di varietà. I geologi, i botanici e gli altri cosiddetti scienziati speculano a proposito degli altri sistemi planetari, ma poiché non sono in grado di valutare le varietà esistenti su altri pianeti, immaginano erroneamente che tutti i pianeti, all'infuori di questo, siano vuoti, disabitati e costituiti di polvere. Sebbene non possano nemmeno valutare la varietà che esiste in tutto l'universo, sono molto orgogliosi della loro conoscenza e sono considerati grandi saggi da persone del loro stesso calibro. Lo Srimad Bhagavatam, 2.3.19, afferma, Svavyovara Ostra Karai Samstuta Purusha Pasu, i capi materialisti sono lodati da cani, maiali, cammelli ed asini e anche loro non sono altro che grossi animali. Non ci si dovrebbe sentire appagati solo dalla conoscenza impartita da un grosso animale, ma si dovrebbe invece cercare di attingere la conoscenza da una persona perfetta come Sukadeva Goswami. Mayano Yenagata Sapanta, abbiamo il dovere di seguire le istruzioni dei Mahajana. Esistono 12 Mahajana e Sukadeva Goswami è uno di loro. Svayamburnara da Sambukumara Kapilo Manu Prelado Yanako Bismo Balirvaya Sakirvayam Srimad Bhagavatam, 6.3.20. Vayasaki e Sukadeva Goswami. Noi consideriamo realtà tutto ciò che egli dice. Questa è perfetta conoscenza. Verso 7. Nanarani Apasuvrata Sankula Droni Alankorta Citradruma Surdhyana Kalakanta Viangamma. Traduzione. Le valli della montagna Tricuta sono meravigliosamente ornate da numerose varietà di animali della giungla, e sugli alberi ben curati dei giardini degli esseri celesti cinguettano differenti varietà di uccelli dal canto melodioso. Verso 8. Sarit sarubira kuda ipulina irmani valukai devastrima e anamoda saurabamb vanila iriuta. Traduzione. Sulla montagna Tricuta i laghi e i fiumi sono numerosi e le loro spiagge sono coperte da piccole gemme simili a granelli di sabbia. L'acqua è trasparente come il cristallo, e quando le fanciulle celesti vi si bagnano il loro corpo profuma l'acqua e la brezza tutt'intorno, arricchendo Kossi con accento acuto l'atmosfera. Spiegazione: anche nel mondo materiale esistono diversi livelli di esseri viventi. Generalmente, gli esseri umani sulla Terra usano profumi esterni per neutralizzare i cattivi odori del corpo, ma vediamo in questo verso che grazie al profumo emanante dal corpo delle fanciulle celesti, i fiumi, i laghi, la brezza, l'intera atmosfera della montagna Tricuta era resa fragrante. Poiché il corpo delle donne sui sistemi planetari superiori è così con accento acuto bello, possiamo soltanto immaginare la bellezza del corpo delle ragazze di Vaikunta o delle ragazze di Vrindavana, le gopi. Versi 9-13. Tasya droniam bhagavato varunasyam atmana udyanam rtumannam akridam surayositam Sarvato lankrtam divyairnitya puspa faladrumai mandarai pariyatais chapatalasoka kampakai. Kutai pielai panasairam rairam ratakair apikramukair narikelais chakariurair biapurakai. Madukai salatalais chatamalaira zanariunai aristodum baraplazair vatai kimzuka kandanai. Pikumardai kovidarai saralai sura derubidrax esurambayam bubirbadari azabayamalai. Traduzione. In una vallata della montagna Tricuta c'era un giardino chiamato Urtumat. Questo giardino apparteneva al grande devoto Varuna ed era un luogo di divertimento per le fanciulle degli esseri celesti. In quel giardino crescevano fiori e frutti in ogni stagione, tra cui i mandara, i pariyata, i patala, gli asoka, i kampaka, i kuta, i piyala, i panasa, i manghi, gli amrataka, i kramuka, le palme da cocco e da dattero, e gli alberi di melograno. C'erano maduka, palme, tamala, asana, arjuna, arista, uumbara, plaza, alberi baniani, kimzuka e alberi di sandalo. C'erano anche pikumarda, kovidara, sarala, suradaru, viti, canne da zucchero, banani, yambu, badari, asa, abaya e amalaki. Versi 14-19. Bilvai capita iriambirair vrtobalataka dibita smin sara suvipulam lasat kankana pankayam. Kumudot palakalara satapatras riorjitam matta satapadanir gustam sakuntais chakalas vanai. Amza karandavakirnam kakravai sarasaira piela kukuta koyastida tiuakula kuyitam. Matasya kakshapa sankara kalat padmaraya payakadamba vitasanalani pavanula kairvirtam. Kundai kuruba kazukai sirisai kuta jengudai kubyakai svarnai utibirnaga punnaga yatibi. Mallika satapatrais chamadavi yalakadibi subitam tirayais kanyairniti artubiralam drumai. Traduzione. In quel giardino c'era un grande lago, pieno di fiori di loto dorati e scintillanti, e fiori noti come Kumuda, Kalara, Utpala e Satapatra che contribuivano alla meravigliosa bellezza della montagna. C'erano anche alberi Bilva, Kapitta, Yambira e Balataka. Calabroni ebri bevevano il miele e il loro ronzio si univa al cinguettio degli uccelli che cantavano canzoni molto melodiose. Il lago era popolato di cigni, Karandava, Kakravaka, gru e di stormi di gallinelle d'acqua, datiua, coiasti e di altri uccelli che emettevano dolci vibrazioni. Le acque mosse per il movimento dei pesci e delle testuggini si ornavano del polline che cadeva dai fiori di loto. Il lago era cinto da cespugli di fiori kadamba, vetasa, nala, nipa, vanyulaka, kunda, kurubaka, asoka, sirisa, kutaya, inguda, kubiaka, Svarna Yute, Naga, Punnaga, Yati, Mallika, Satapatra, Yalaka e Madhavilata. Le rive erano anche ornate a profusione da varietà di alberi carichi di fiori e frutti in ogni stagione. Così con accento acuto l'intera montagna era gloriosamente decorata. Spiegazione a giudicare dalla descrizione dettagliata dei fiumi e dei laghi della montagna Tricuta, sulla terra non esiste nulla che sia paragonabile alla loro bellezza. Su altri pianeti, tuttavia, ci sono molte meraviglie di questo tipo. Sappiamo, per esempio, che esistono 2 milioni di varietà arboree e non tutte si manifestano sulla Terra. Lo Srimad Bhagavatam presenta la conoscenza totale dell'intero universo. E non si limita a descrivere solo questo universo, ma prende in considerazione il mondo spirituale, che è situato al di là dell'universo. Nessuno può sfidare le descrizioni dello Srimad Bhagavatam a proposito del mondo materiale e del mondo spirituale. I tentativi di andare sulla Luna e dalla Terra sono falliti, ma la gente della Terra può venire a sapere ciò che esiste su altri pianeti. Non c'è bisogno di usare la fantasia, si può attingere la vera conoscenza dallo Srimad Bhagavatam ed essere soddisfatti. Verso 20. Tatraikada tadjirikananasraya karenubirvarana yutapascharan sakantakam kikakavenuvetravad visala gulman praruyan vanaspadin. Traduzione. Il capo degli elefanti che viveva nella foresta del monte Tricuta un giorno arrivò al lago con le sue compagne. Spezzò molte piante rampicanti, alberi e cespugli senza preoccuparsi delle loro spine. Verso 21. Yadganda matraddarayo gajendra viagradayo vialamargassa kaugamauragas kapibayadravanti sagaura krishna sarabhaskamaria. Traduzione. Solo fiutando l'odore di questo elefante, tutti gli altri elefanti, le tigri e gli animali feroci, i leoni, i rinoceronti, i grandi serpenti e i sarabha bianchi e neri, fuggivano per la paura. Anche il cervo Kamari fuggiva. Verso 22. Vrkavara maisarza salia gopuksha salavrka markatas chania trasudra arina sasadaya scaranti abita yadanugraena. Traduzione. Grazie alla misericordia di questo elefante, animali quali le volpi, i lupi, i bufali, gli orsi, i cinghiali, i gopuksha, i porcospini, le scimmie, i conigli, gli altri cervi e molti altri piccoli animali vagavano per la foresta senza alcun timore. Spiegazione: tutti gli animali erano in pratica controllati da questo elefante, ma sebbene potessero muoversi senza paura, per rispetto non rimanevano davanti a lui. Versi 23-24. Sagarma tapta karibikarenubirvrto madakyut karabairanudruta girim garimna parita prakampayan isevyamano likola irma dasanai. Saronilam pankayarenurusitami igran viduran madaviva leksanavrtas bayutenatre sarditenatat sarovarabhyasamatagamadrutam. Traduzione. Circondato dagli altri elefanti del branco, comprese le femmine, e seguito dai giovani, Gayapati, il capo degli elefanti, faceva tremare tutta la montagna Tricuta con il peso del suo corpo. Sudava, dalla sua bocca gocciolava del liquore e la sua vista era confusa a causa dall'ebbrezza. Era servito da calabroni che bevevano il miele e da lontano poteva sentire nell'aria il profumo dei fiori di loto portato dalla brezza del lago. Così con accento acuto, circondato dai suoi compagni afflitti dalla sete, arrivò ben presto su quelle rive. Verso 25. Vigaya tasmin namrtam bunirmalam maravindot palarenurusitam papaunikamamaniya puskarodrtam atmanomadbisna payangata klama. Traduzione. Il re degli elefanti entrò nel lago, si lavò coscienziosamente e fu alleviato dalla fatica. Poi, con l'aiuto della proboscide, beve la fresca, chiara acqua nettarea, mista al polline dei fiori di loto e delle ninfee d'acqua, finché non fu completamente soddisfatto. Verso 26. Sapuscare nodrta sieram bubirni paia yansam snapayaniata grigni karenu karabams chadurmado na casta crocceram kirpano yamayaya. Traduzione. Come un essere umano privo di conoscenza spirituale e troppo attaccato ai membri della sua famiglia, così con accento acuto l'elefante, illuso dall'energia esterna di Krishna, fece sì che le sue mogli e i suoi figli si bagnassero nel lago e ne bevessero l'acqua. Anzi, con la proboscide aspirava l'acqua del lago e la spruzzava su di loro senza preoccuparsi della fatica che questo sforzo comportava. Verso 27. Tam tatra kashin rupadaiva kudito grau baliam skarane rusagraiti adrkshayaivam viasonam gato gajoyata balam zoti balovika krame. Traduzione. Ore, per un piano della provvidenza un potente coccodrillo si arrabbiò con l'elefante e lo attaccò attanagliandogli la zampa mentre l'elefante si trovava nell'acqua. L'elefante era certamente molto forte e tentò con ogni mezzo di liberarsi da questo pericolo mandato dalla provvidenza. Verso 28. Tataturam iuta patim karenavo vikrsiamanam tarasa baliasa vikukrusurdina dio paregalla pars negra staraitum nakasakan. Traduzione. Allora, vedendo Gajendra in questa grave condizione, le mogli disperate cominciarono a piangere. Gli altri elefanti volevano aiutare Gajendra, ma a causa dell'enorme forza del coccodrillo non riuscivano a soccorrerlo facendolo arretrare verso la riva. Verso 29. Niudyatoreva mi bendrana krayur vikarsa torantarato bairmita samasa asiram viagaman maipate sapranayus citramamamsatamara. Traduzione. Ore, l'elefante e il coccodrillo combatterono in questo modo trascinandosi l'un l'altro dentro e fuori dall'acqua per mille anni. Assistendo a questa lotta, gli esseri celesti erano molto sorpresi. Verso 30. Tato gajendrasya mano balauyasam kalena dirgena manabud vyaya vikrsya manasya yale vasidato vipariayo butsa kalamya laukasa. Traduzione. Poi l'elefante, trascinato nell'acqua, dopo aver combattuto per molti lunghi anni, cominciò a perdere la sua forza mentale, fisica e sensoriale. Al contrario il coccodrillo, che è un animale acquatico, vedeva aumentare il suo entusiasmo, la sua forza fisica e il suo potere sensoriale. Spiegazione: la differenza tra l'elefante e il coccodrillo consisteva nel fatto che l'elefante, nonostante la sua potenza, si trovava a combattere in un elemento estraneo, cioè nell'acqua. Durante i mille anni di lotta non aveva potuto nutrirsi, e a causa di queste circostanze la sua forza fisica era diminuita e con l'affievolirsi della forza fisica anche la mente si indebolì e i sensi persero potere. Il coccodrillo invece, essendo un animale acquatico, non incontrò difficoltà. Poiché riceveva il suo cibo, ne traeva forza mentale e incoraggiamento per i sensi. Così con accento acuto, mentre l'elefante perdeva forza, il coccodrillo diventava sempre più con accento acuto potente. La lezione che possiamo ricavare da ciò è che nella lotta contro Maya non dovremmo metterci in situazioni tali che non permettano alla nostra forza, al nostro entusiasmo e alla nostra capacità sensoriale di opporsi vigorosamente. In realtà, il nostro movimento per la coscienza di Krishna ha dichiarato guerra all'energia illusoria dove tutti gli esseri si degradano in una falsa concezione di civiltà. I soldati di questo movimento per la coscienza di Krishna devono sempre essere in possesso della forza fisica, di entusiasmo e di potenza sensoriale. Per mantenersi idonei devono porsi in condizioni normali di vita. Ma ciò che costituisce la normalità di una condizione non è uguale per ogni essere. Per questa ragione ci sono le divisioni del Varnasrama, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Brahmacharya, Grasta, Vanaprasga e Sannyasa. Specialmente in quest'epoca, il Kali Yuga, non si consiglia a nessuno di accettare il Sannyasa. Asvamedam gavalamam sannyasam pala paitrkam devarena satut pattim kalaupanka vivariayet brahma vaivarta purana. Risulta chiaro quindi che in quest'epoca il sannyasa asrama è proibito perché la gente non è abbastanza forte. Sri Chaitanya Mahaprabhu ce ne diede l'esempio abbracciando il sannyasa all'età di 24 anni, ma perfino Sarvabhauma Bhattacharya consigliò Sri Chaitanya Mahaprabhu di stare molto attento perché aveva accettato il sannyasa in età molto giovane. Per scopi di predica offriamo il sannyasa a persone giovani, ma in realtà abbiamo sperimentato che i giovani non sono maturi per il sannyasa. Tuttavia, non c'è niente di male nel pensare di non essere adatti al sannyasa, se una persona è agitata dal desiderio sessuale dovrebbe entrare in un asrama dove è permesso avere rapporti sessuali, cioè nel grasta asrama. Se una persona ha dimostrato di essere debole in una particolare posizione, ciò non significa che debba cessare di combattere contro i coccodrilli di Maya. Si deve cercare il rifugio dei piedi di loto di Krishna, come vedremo che farà Gajendra, e contemporaneamente si può essere grasta, soddisfatti di concedersi il rapporto sessuale. Non c'è bisogno di lasciare la lotta. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha raccomandato, stane stita srutigatam tanu van manobi. Dobbiamo rimanere nell'asrama che è adatto per noi, non è essenziale accettare il sannyasa. Una persona agitata dai desideri sessuali può entrare nel grasta asrama, ma deve continuare a lottare. Per una persona che non è situata a un livello trascendentale accettare artificialmente il sannyasa non è un grosso credito. Se il sannyasa non è adatto a noi, bisogna entrare nel grasta asrama e combattere Maya con grande forza. Non si deve lasciare la lotta e andarsene. Verso 31. Itam Gajendra Sayadapa Sankatam Pranasya Devi Vaso Yadrakshaya Parayanat Mavimoksane Chiram Dadya Vimam Buddhi Matabhya Padhyata. Traduzione. Quando il re degli elefanti vide che per il volere della provvidenza egli era nelle fauci del coccodrillo, e trovandosi in condizioni disperate in un corpo materiale non poteva salvarsi dal pericolo, fu colto dalla paura di essere ucciso. Per conseguenza, dopo matura riflessione giunse infine alla seguente decisione. Spiegazione: ogni essere in questo mondo si impegna nella lotta per la sopravvivenza. Ognuno cerca di salvarsi dal pericolo, ma quando non è in grado di salvarsi, una persona virtuosa prende rifugio ai piedi di loto di Dio, la persona suprema, come la Bhagavad Gita, 7.16, conferma. Caturvida Bhayante Mam Janasu Kritinori Unarto Yinasur Artarti Gyani Chabaratarsaba. Quattro tipi di uomini virtuosi: chi si trova nel pericolo, chi ha bisogno di denaro, chi cerca la conoscenza e il curioso, cominciano a prendere rifugio in Dio, la persona suprema, per essere salvati o per progredire. Il re degli elefanti, trovandosi in condizione di pericolo, decise di prendere rifugio ai piedi di loto del Signore, e dopo aver riflettuto a lungo arrivò saggiamente a questa giusta decisione. Una simile decisione non può essere presa da un peccatore. Perciò la Bhagavad Gita afferma che le persone virtuose, Sukriti, sono in grado di decidere che in condizioni difficili o di pericolo devono prendere rifugio ai piedi di loto di Krishna. Verso 32. Namami meinataya aturam gayakuta karinya prabhavanti mocitum graina pasena vidatura avrtopia amachatamyami paramparayanam. Traduzione. Gli altri elefanti, che sono miei amici e parenti, non hanno potuto salvarmi da questo pericolo. Che possono fare dunque le mie mogli? Non possono fare nulla. Per volontà della provvidenza sono stato attaccato da questo coccodrillo, perciò cercherò rifugio in Dio, la persona suprema, che è sempre il rifugio di tutti, anche delle più con accento acuto grandi personalità. Spiegazione: questo mondo materiale è definito padam padam yadvipadam, per indicare che il pericolo a ogni passo è presente. Uno sciocco si illude di essere felice in questo mondo materiale, ma in realtà non lo è perché chi ha questi pensieri è soltanto un illuso. A ogni passo, in ogni momento il pericolo incombe. Nella civiltà moderna si pensa che la vita possa essere perfetta se si ha una bella casa e una buona macchina. Nei paesi occidentali, specialmente in America, è molto importante avere una bella macchina, ma non appena ci si trova sulla strada, in ogni istante dobbiamo affrontare il pericolo per l'eventualità di un incidente che può anche essere mortale. Le statistiche dimostrano che in questi incidenti sono moltissime le persone che perdono la vita. Quindi, se pensiamo veramente che questo mondo materiale sia un luogo felice, mettiamo in evidenza soltanto la nostra ignoranza. Vera conoscenza significa sapere che questo mondo materiale è pieno di pericoli. Possiamo lottare per sopravvivere nei limiti della nostra intelligenza, cercando di prenderci cura di noi stessi, ma tutti i nostri sforzi saranno vani se Dio, la persona suprema, Krishna, non desidera veramente salvarci dal pericolo. Per questa ragione, Prahlada Maharaja dice: Balasya nea saranam pitara unrsima nartasya kagadamudan vati mayatonau taptasya tat pratividiriayani asestas tavad vibotanu brtam tvadu pejitanam srimad bhagavatam 7.9.19. Possiamo inventare molti modi per essere felici o per neutralizzare i pericoli di questo mondo materiale, ma se i nostri sforzi non sono approvati da Dio, la persona suprema, essi non ci porteranno mai la felicità. Coloro che cercano di essere felici senza prendere rifugio in Dio, la persona suprema, non sono che mascalzoni, muda. Namam duskratino muda prapadyante naradama. Coloro che sono i più con accento acuto bassi tra gli uomini rifiutano di partecipare alla coscienza di Krishna perché pensano di potersi proteggere con le loro forze, senza Krishna, questo è il loro sbaglio. La decisione del re degli elefanti, Gajendra, era corretta. In una posizione di cossi con accento acuto grande pericolo egli cercò il rifugio di Dio, la persona suprema. Verso 33. Yakaskaneso balinun takuragat prakanda vega davidavato brsam vitam prapanam paripati yad bayan martiu pradavati aranam tamimai. Traduzione: Dio, la persona suprema, non è certamente conosciuto da tutti, ma è molto potente e influente. Perciò, sebbene il serpente del tempo eterno, che è dotato di forza spaventosa, pronto a divorare, continui senza sosta il suo inseguimento, la persona che nel timore di questo serpente prende rifugio nel Signore riceverà la sua protezione, infatti la morte stessa fugge per paura del Signore. Mi sottometto quindi a Lui, la grande e potente autorità suprema, che è il vero rifugio di ogni essere. Spiegazione: una persona intelligente capisce che esiste una grande e suprema autorità che è situata al di sopra di ogni altra cosa. Questa grande autorità si manifesta nei differenti avatar per salvare gli innocenti da innumerevoli tribolazioni. Come è confermato nella Bhagavad Gita, 4.8. Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam, il Signore si manifesta nei diversi avatara per due scopi, annientare i duskriti, i peccatori, e proteggere i suoi devoti. Il re degli elefanti decise di sottomettersi a lui, dimostrando la sua intelligenza. Dobbiamo conoscere questa grande persona suprema, Dio, e sottometterci a lui. Il Signore viene personalmente per insegnarci come essere felici e solo gli sciocchi e i mascalzoni non riconoscono con la loro intelligenza questa suprema autorità, la persona sovrana. Nello Sruti Mantra è affermato: Bisasmad vata pavate bisodeti surya bisasmad agni skandrasamrti urdavati pankamata itiriya Upanishad 2.8. E per paura di Dio, la persona suprema, che il vento soffia, che il sole distribuisce luce e calore, e la morte insegue tutti gli esseri. Esiste dunque un controllore supremo, come conferma la Bhagavad Gita, 9.10 Maya Dhyasena Prakriti Swyate Sakarakaram. Questa manifestazione materiale funziona cosicon con accento acuto bene grazie al suo supremo controllo. Ogni persona intelligente può dunque capire che esiste un controllore supremo. Inoltre il controllore supremo appare personalmente come Sri Krishna, come Sri Chaitanya Mahaprabhu e come Sri Ramachandra per darci i suoi insegnamenti e mostrarci con l'esempio come sottometterci a Dio, la persona suprema. Mai Duskriti, i più con accento acuto bassi tra gli uomini, non si sottomettono, Namam Duskriti no muda prapadiante Naradama. Nella Bhagavad Gita il Signore afferma chiaramente Mrtyu Sarva Araskam, io sono la morte che tutto divora. Perciò Mrtyu, la morte, è il rappresentante che porta via tutto all'essere vivente che ha assunto un corpo materiale. Nessuno può dire, non ho paura della morte. Questa è una falsa affermazione. Tutti temono la morte. Tuttavia, chi cerca rifugio in Dio, la persona suprema, può essere salvato dalla morte. Qualcuno potrebbe chiedere, i devoti non muoiono? In realtà, il devoto deve certamente lasciare il corpo perché il corpo è materiale. Ma la differenza sta nel fatto che se una persona si sottomette completamente a Krishna, sarà da lui protetta e lascerà il corpo per l'ultima volta. Non riceverà mai più con accento acuto un corpo materiale soggetto alla morte. La Bhagavad Gita ce lo conferma, 4.9. Tiaktva deampunarjan manaiti mameti soryuna, dopo aver lasciato il corpo il devoto non assume più con accento acuto un corpo materiale, ma torna a Dio, nella sua dimora originale. Noi ci troviamo sempre in pericolo, perché in qualsiasi momento la morte può sopraggiungere. Non è soltanto Gajendra, il re degli elefanti, che deve temere la morte. Tutti devono temerla perché tutte sono nelle fauci del coccodrillo del tempo eterno e possono morire in qualsiasi momento. La via migliore perciò è rifugiarsi in Krishna, Dio, la persona suprema, e salvarsi dalla lotta per l'esistenza propria di questo mondo materiale, dove la nascita e la morte si avvicendano continuamente. Raggiungere questa coscienza è il fine supremo della vita. Così con accento acuto terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul secondo capitolo del canto 8 dello Srimad Bhagavatam, intitolato, La storia dell'elefante Gajendra. RKC, Radio Krishna Centrale, vi ha presentato lo Srimad Bhagavatam. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Di sua divina grazia. Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com.